la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 e 8 minuti di lunedì 4 maggio, un buongiorno da Chiara Brilli in studio, dalla redazione, la nostra newsline, la prima di questa settimana, con un'attenzione particolare rivolta al meteo, all'evoluzione dei prossimi giorni. Buongiorno a Daniele Grifoni dall'AMMA.
Sì, buongiorno a tutti. Diciamo subito che nei prossimi giorni avremo condizioni in peggioramento, infatti per la giornata di oggi avremo al mattino e per gran parte del pomeriggio soltanto nuvolosità, quindi nubi prevalentemente di tipo stratificato inizialmente, gradualmente queste tenderanno a divenire anche nubi un pochino più consistenti. Poi soprattutto dalla sera è invece previsto un peggioramento con le prime piogge a partire dalle zone costiere. Per la giornata di domani il tempo invece si presenterà perturbato, con precipitazioni piuttosto diffuse un po' su tutto il territorio regionale, anche a carattere di rovescio o temporale. Venti ancora meridionali, generalmente moderati, con locali rinforzi su costa e arcipelago. Per quanto riguarda mercoledì cambierà poco, avremo ancora una giornata prevalentemente perturbata, con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. E soltanto dalla serata è previsto un miglioramento che poi tenderà a concretizzarsi maggiormente nella giornata di giovedì, quando comunque al mattino ci sarà ancora un'instabilità residua. Poi per quanto riguarda il proseguo della settimana è probabile un miglioramento tra venerdì e sabato, ma poi domenica un nuovo peggioramento. Ovviamente si tratta di previsioni a medio termine, quindi necessitano poi di conferma nei prossimi giorni.
Un'alternanza insomma abbastanza pronunciata rispetto sicuramente alla settimana invece che ci lasciamo alle spalle. Ci scrivono, Anna ci scrive: ho una richiesta per il Lamma, si bagneranno i miei bimbi, le mie bimbe di prima elementare oggi in gita a Pratolino?
Oggi in gita, diciamo al mattino e anche per gran parte del pomeriggio, come ho detto, no. Quindi io immagino che se vengono via, diciamo, nel metà pomeriggio, primo pomeriggio, non ci dovrebbero essere problemi, ma direi anche almeno fino a metà pomeriggio non ci dovrebbero essere problemi.
Come detto, infatti il peggioramento si manifesterà in termini di precipitazioni a partire dalla sera sulla costa e poi ce lo ritroveremo anche qui, Grifoni.
Sì, domani, come dicevo, un po' tutta la Toscana sarà caratterizzata da precipitazioni, quindi anche sulla zona di Firenze.
Insomma, Firenze piove da quando, ribadiscono? Da stasera o da domani?
A Firenze è probabile o dalla tarda serata di oggi o comunque dalla notte.
E insomma, abbiamo risposto anche a qualche richiesta. Grazie a Daniele Grifoni, buon lavoro all'AMMA. Breve pausa e torniamo con voi.
Sabato 9 maggio, Festa dell'Europa. Partecipa a Nice to Meet You, a Lucca, un laboratorio di cittadinanza attiva dedicato ai giovani, per parlare di futuro, diritti e opportunità concrete in Europa. Ed ancora quiz a premi, testimonianze e informazioni sui programmi europei dedicati ai giovani. Ti aspettiamo il 9 maggio dalle 9.30 davanti al Caffè delle Mura a Lucca e alle 17.30 a Palazzo Ducale, conferenza sui temi della sicurezza e difesa della UE e sull'educazione civica europea, con i professori Antonio Tanca e Giulio Saputo. È un'iniziativa della provincia di Lucca, in collaborazione con Europe Direct Lucca e Viareggio.
Controradio.
Alle 8 e 12 minuti uno sguardo alle principali notizie di oggi a partire dall'anticipazione della nostra newsline. La cronaca di taglio alto sulla Nazione: muore dopo il parto, aperta inchiesta, mamma di 25 anni uccisa da un'emorragia. Torregalli, la figlia sta bene, il compagno presenta denuncia, la procura dispone il sequestro della documentazione sanitaria, anche l'ASL avvia accertamenti interni. Ulteriori aggiornamenti naturalmente sul nostro sito controradio.it e nel corso dei nostri spazi informativi. Fotonotizia riguarda invece sulla Nazione: difendeteci, questo è il virgolettato, con due vigili che si stagliano in primo piano con sfondo Ponte Vecchio. Stasera in Piazza Tasso i comitati del centro incontrano Giorgio, l'assessore alla mobilità. Noi assediati da auto e caos, serve la ZTL H24 e il vigile. vigile di quartiere. Leggiamo. E poi un richiamo che torna sul caso trasporto pubblico locale Villa Costanza, assalto dei turisti, tram subito pieni, fiorentini a piedi, resta l'hub dell'interscambio. Come sappiamo è previsto per questa settimana un incontro proprio su questo tema e su come affrontarlo tra l'amministrazione comunale di Scandicci e quella fiorentina. Passiamo alla Repubblica, scritte antisemite e contro Carrai, Funaro, una ferita per la città, l'apertura, minacce e insulti sui muri vicino alla stazione, il console onorario di Israele denunciare chi alimenta l'odio, l'ambasciatore intervenga il governo, indagini sul video. Poi la fotonotizia riguarda invece un caso, l'odissea dell'ex Campolmi, 50 anni di abbandono della struttura, e invece di spalla l'incendio sul Faeta che fortunatamente dopo giorni e giorni di interventi, di ettari bruciati e di sfollamenti ha visto nel fine settimana l'intervento che è riuscito a domare le fiamme, ma il comune chiede lo stato di calamità alla regione dopo il devastante incendio che ha bruciato boschi e terreni del Monte Faeta. Il comune di San Giuliano Terme chiederà infatti alla regione di dichiarare lo stato di calamità naturale. Passiamo alla Nazione interna, alle pagine interne della Nazione di Prato, andiamo a dare uno sguardo alle amministrative nei comuni capoluogo che andranno al voto il 24 e 25 maggio. Dalla Nazione di Prato leggiamo: per quanto riguarda il centrodestra, il candidato Banchelli suona la carica, finalmente la città può cambiare, c'è bisogno di discontinuità. Questo è il tema che viene naturalmente proposto dal centrodestra per il cambio di passo che viene chiesto con il voto ai cittadini e alle cittadine. Invece Biffoni: contiamo sulla passione di chi ha voluto mettersi in gioco. Questo è un virgolettato estratto dalla presentazione della lista Orgoglio per Prato, e oggi ci sarà la presentazione della lista civica di Biffoni sindaco. Ce la faremo raccontare naturalmente dal nostro Giorgio Bernardini. Andiamo invece a Pistoia per quanto riguarda il centro-sinistra, la lista di Rifondazione La Sinistra con Capecchi. Sono 22 i candidati e le candidate che sono stati presentati ieri alla guida Ivano Becchini. Dobbiamo riconquistare chi ha perso fiducia. Rifondazione sostiene Capecchi, riprendere la città. Mentre sul versante del centrodestra, quattro forze di centrodestra per Celesti, Anna Maria Celesti: dobbiamo continuare a cambiare la città, nel segno appunto della continuità, visto che la città è in mano al centrodestra, passato a Tommasi che adesso è consigliere regionale, Celesti è reggente e candidata per il centrodestra sindaco. Ancora più Pistoia raggruppa Forza Italia, Amo Pistoia, Unione di Centro e Libertà Democrazia, capolista Alessandro Sabella. Do you really wanna rescue me? Minuti di lunedì 4 maggio, nuovo appuntamento con Buttiamola in Politica. Salutiamo Tommaso Ciuffoletti, ben trovato Tommaso, buongiorno.
Ciao Chiara, buongiorno.
Forziamo un po' la mano oggi, Tommaso, per partire dalla chiave di lettura dell'infanzia, dei diritti dell'infanzia, alla luce di due vicende che hanno caratterizzato la scorsa settimana e che presumibilmente avranno ancora strascichi sia sul piano nazionale che locale. Ovvero parliamo del caso Minetti, per grazia ricevuta, che figura ci sta facendo lo Stato italiano, ma soprattutto in che condizioni è anche il quadro del diritto internazionale rispetto alle adozioni internazionali, perché a prescindere dall'inchiesta e da tutti gli approfondimenti che, come sentiamo dal GR di Popolare Network, al momento stanno presentando regolarità, e sicuramente però è un brutto colpo per quanto riguarda quello che può essere anche il sentimento delle tante famiglie, no, che sono in attesa di adozioni internazionali e di poter sostenere bambini in stato di bisogno. Dall'altro c'è il garante per i diritti dell'infanzia, la nomina in consiglio regionale, il caso Scaramelli, tu sei stato tra i primi a sollevarlo, una vera e propria grana per il campo largo, è stata definita sulla stampa locale, anche sulla Nazione, una nomina che è stata posta in stallo dal presidente Giani, si andrà al voto prevedibilmente nelle prossime sedute, ma che, come abbiamo ribadito anche nei nostri approfondimenti, più che sulla politica dovrebbe porre l'accento sui diritti appunto dell'infanzia stessa.
Sì, hai detto benissimo, Chiara. Sono due vicende molto lontane, ovviamente. Sono tenute insieme però da questo filo, che in entrambi i casi si parla di soggetti portatori di diritti che devono essere tutelati con particolare attenzione. E il caso Minetti in realtà ci allarga lo sguardo, perché davvero interroga sicuramente innanzitutto le tante famiglie che hanno fatto richiesta, conoscendo peraltro, avendo esperienza diretta di quanto siano complicate e difficili le procedure, e avendo anche però contezza di tenere presente quanto siano difficili anche da parte di chi quelle procedure è incaricato di gestirle e ha la responsabilità poi appunto di decidere gli affidamenti ed adozioni. Nel caso di specie poi stiamo parlando di una vicenda che veramente lascia a bocca aperta, perché si tratta di una vicenda in cui la condannata che ha ricevuto grazia avrebbe alla più avuto da scontare un servizio sociale da svolgere per compensare la minima condanna alla quale era stata condannata, quindi una vicenda in cui anche l'esercizio della grazia risulta applicato in maniera non esattamente delle più luminose, ponendo quindi anche sotto un occhio critico invece un potere che è quello appunto della grazia, che invece sarebbe quanto mai, appunto dice la parola stessa, grazia, sano in un paese sano, un potere rispetto al quale io ricordo, perché appunto una piccola, insignificante militanza radicale, ma che pure fu portata avanti nel periodo in cui Marco Pannella lottava perché quel potere rimanesse pienamente nelle mani del Presidente della Repubblica e non fosse in questa strana condivisione col Ministero della Giustizia, per cui alla fine siamo in una situazione per cui il Presidente della Repubblica avalla con la propria firma, che però non è una firma che può essere fatta così su un avallo minimamente di presa visione, una vicenda che appunto oggi dimostra quanto questa incongruenza possa generare delle fratture non sane, né per i ruoli istituzionali coinvolti, né per questo potere che è così giusto, così sano, nella stessa tornata di grazie concesse che ha riguardato Minetti c'era anche quella di un ragazzo libico, Alaa Faraj, che era stato condannato a 30 anni in quanto ritenuto scafista, però al termine di un'indagine anche lì molto faticosa da parte degli inquirenti, e lì è stato ritenuto giusto anche con una mobilitazione piccola ma significativa di giuristi importanti a partire da Zagrebelsky, e questa grazia parziale concessa dal Presidente della Repubblica, ecco, in quel caso lì dimostra quanto questo istituto sia importante, e qui quindi, come dire, fa anche piacere ricordare che invece c'è stato qualche episodio molto meno controverso in questa vicenda.
Proponiamo un'intervista rispetto a questa notizia, che fu veramente un passo avanti, no, nel riconoscimento della dignità umana di un contesto all'interno poi di quella che è la dimensione della dinamica migratoria e degli scafisti, che guardava al dito e non alla luna della problematica davvero generale con cui insomma il governo dovrebbe porre in atto strumenti per affrontarla. Ma dicevamo, bravo, diamo valore agli strumenti, diamo valore anche alle nomine che poi hanno a che fare con i diritti all'infanzia, abbiamo citato la vicenda Scaramelli sul nostro territorio. Che scenario prevedi a questo punto, da un punto di vista politico, con riverbero, che è quello che ci interessa di più, sul futuro della gestione di questo ruolo?
Brava Chiara, anche qui hai detto la parola giusta, la responsabilità politica, perché questa nomina che viene fatta di una persona che è fondamentalmente, lasciatemelo dire con un verbo brutto, ma che però è ormai invalso nell'uso comune, che è quella del politico trombato, ovvero qualcuno che dopo due volte in cui è stato eletto, peraltro ricevendo delle preferenze, capita, come a tutti, che al terzo tentativo non venga eletto. Normalmente in un paese normale chi ha svolto il servizio nelle istituzioni con un ruolo politico ritorna al proprio lavoro. Nel nostro paese purtroppo succede che spesso invece si deve ricollocare qualcuno, di questo si incaricano, diciamo, i propri compagni di partito, che nell'idea che le istituzioni debbano servire evidentemente anche a dare sistemazione a chi non ce l'ha fatta all'ennesimo turno elettorale, considerano opportuno proporre una persona che non ha i titoli adatti e sicuramente ne ha meno rispetto ad altri nomi che pure partecipavano a cosa? Alla candidatura per essere nominati garanti per l'infanzia, che appunto è un tema delicato che richiede competenze e questa persona non ha. Di fronte al sollevarsi di obiezioni, di ragioni contro questa modalità di comportamento che considera le istituzioni come un sistema che non sottrae nulla, nemmeno le figure di garanzia, al gioco del baratto politico e della lottizzazione, la mossa del presidente Gianni è stata quella di nascondere le carte, riportare questi nomi in commissione perché vengano poi riproposti al Consiglio e votati a scrutinio segreto, un modo per cui si vuole continuare a praticare questa modalità senza però neanche assumersene la responsabilità di fronte ai cittadini elettori, ai quali poi si va a dire quanto sono belle, importanti e utili le istituzioni. Una modalità di cui nessuno però ha avuto finora il coraggio di assumersi la responsabilità politica, di dire sì, noi riteniamo che questo sia il modo giusto amministrare la cosa pubblica.
Tu dici almeno ci doveva essere una presa in carico, un'assunzione, no? Una difesa di sostanza rispetto a questa scelta, invece si usa uno strumento, una modalità di voto che possa in qualche modo neutralizzare la spaccatura.
Esattamente, è proprio questo, perché alla fine Scaramelli, se ce lo possiamo dire fra di noi, è anche l'ultimo dei soggetti verso cui è lecito muovere del biasimo. In fondo non è figlio di nessuno, qualcuno lo ha proposto, qualcuno lo ha candidato e qualcuno si sta adoperando perché la sua candidatura vada in porto fino alla nomina. Questo qualcuno dovrebbe avere la responsabilità di alzarsi e dire sì, siamo noi. E non parlo solo dei rappresentanti di Italia Viva che lo hanno proposto, perché Italia Viva da sola non ha i voti per eleggerlo. Il PD è decisivo in questa serie di decisioni. Non ha nulla da dire il PD in merito?
E allora su questo ci fermiamo, perché appunto lo scenario è ancora in itinere, mentre diamo uno sguardo non troppo sui social, perché veramente sgomenta l'utilizzo che ne viene fatto, ma sicuramente una riflessione sulla riscrittura di Bella Ciao e quel partigiano sostituito da essere umano. Sono molto curiosa di sapere cosa ne pensi rispetto non solo a una storia ma a un presente valoriale che comunque è insito nella nostra Costituzione. Lascia poco adito, no, alla licenza d'autore, diciamo.
Sì, onestamente ti dico la verità, io quando l'ho visto, anche per me la prima reazione istintiva è stata: ma che bischerato, ma ce n'era bisogno? Ecco, forse ancora più, ma ce n'era bisogno? Era una cosa di cui sentivamo l'urgenza, l'esigenza. Sì, ci sono stati i fatti del 25 aprile che avevano aperto l'ennesima però discussione, ma che forse quella la modalità più opportuna per interpretare il momento. Ecco, la mia prima reazione è stata: ma ce n'era veramente bisogno? Poi mi riconosco per primo di avere mille incongruenze, di avere mille contraddizioni. Lei è una figura, ragazza che ha cantato Cambiando le parole, che viene da X Factor, un talent show che io in quanto tale tendo a ad avere in Ugia, non mi piacciono, però l'ho guardato perché la mia compagna invece ogni tanto li guarda e vedevo che lei era la protetta di Jake La Furia, che è un rapper, a me il rapper non piace ma lui pure mi sta simpatico, e ho visto il concerto del primo maggio che di solito non guardo ma poi quando lo guardo mi piace, e Bella Ciao è una canzone per esempio non è delle mie preferite dei canti resistenziali, quale di fatto poi non è perché venne fuori dopo la resistenza, preferisco altre canzoni che erano più propriamente partigiane, e così come non mi piace il cambiare le parole, però poi alla fine appunto tra tutte le mie contraddizioni che mi riconosco, rispetto alle quali appunto cerco poi di moderare anche giudizi su vicende artistiche che non sono forse in grado di misurare, al netto di tutte le mie contraddizioni la domanda mi rimane: ma ce n'era veramente bisogno? Io penso di no, però lo faccio, come dire, in una modalità molto blanda.
8:28 minuti, davvero un flash, non credo, poi non, magari mi stupisce, non credo ti stia appassionando la campagna elettorale delle amministrative sul nostro territorio al momento, quindi io ti riporterei sul Project Freedom a Hormuz, soprattutto perché si sta manifestando con tutta la sua evidenza quanto sia una trappola e un pantano rispetto insomma a una strategia americana che adesso vedremo come evolverà. Nel frattempo sappiamo però che Trump si sta limando le unghie rispetto all'Europa sul fronte dazi.
Si sta limando le unghie rispetto all'Europa sul fronte dazi. Ha già detto che il prossimo obiettivo è Cuba non appena sarà archiviato l'Iran, e ci si chiede come si intende archiviare l'Iran, perché ad oggi è come aver tirato una bomba in un formicaio, passami l'immagine, e lasciare la cosa lì come se nulla fosse. Come se nulla fosse, è l'aver decapitato il vertice di un regime che però ha dimostrato di saper resistere a questa decapitazione, quindi facendo avanzare altre figure di un regime che dimostra quindi di essere molto più resiliente, usando questa parola fin troppo abusata, ma che nel caso di specie invece è perfettamente calzante, nel mentre che continua a reprimere, e ribadiamolo ancora una volta, quotidianamente ci sono le esecuzioni dei ragazzi che tra dicembre e gennaio, con la speranza di poter vedere un futuro migliore per sé, hanno sceso in piazza, che oggi continuano a pagare periodicamente, quotidianamente, un tributo di sangue rispetto al quale doveva essere una delle ragioni dell'intervento militare di Trump e Netanyahu, ma che ad oggi non mi pare si sia dimostrato esattamente il cuore della loro attività, che mi pare invece concentrata altrove in maniera peraltro disastrosa, con degli esiti nefasti non solo per tutto il quadro medio orientale ma per il quadro globale. Non contento, Trump ora mette nel mirino Cuba come se la cosa dovesse tranquillizzare, come dire, far tirare un sospiro di sollievo, anzi rincara la dose d'angoscia, e pone il suo principale alleato in termini economici, strategici, da quando esistono le relazioni euroatlantiche, e ne fa l'obiettivo di strali la cui utilità, oltretutto, è quello che ogni volta si sorprende di Trump, si fatica ad intendere né per gli interessi statunitensi né per gli interessi europei, ed è una follia. Però, e questa follia vuole continuare, l'unica domanda è chi è ancora disposto a dargli sponda dalle nostre parti, perché finché ci fosse stato un interesse nostro ad assecondare certe follie, per quanto discutibili sul piano morale, etico, del diritto, ragioniamo, ma a fronte anche di danni devastanti che vengono perpetrati ovunque, io mi chiedo chi ha ancora voglia di assecondarlo.
E allora gli interrogativi rimangono tutti aperti, e nel nostro Buttiamola in Politica cerchiamo via via di declinarne i contenuti e le possibili risposte. Grazie come sempre a Tommaso Ciuffoletti, a lunedì prossimo.
Grazie a te Chiara, buona giornata.
Tra poco, tra qualche istante, il GR di Popolare Network, poi approfondimento sulla Sumut Flottiglia, lungo cammino per la pace, mentre restano in carcere i due attivisti della Global Sumut, e con Raffaele Palumbo in collegamento ci sarà Antonella Bundu, e non solo, rimanete con noi.
8:32 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie. Ad Hormuz gli Stati Uniti si preparano a lanciare una nuova missione militare. Si tratta del Project Freedom, il cui obiettivo dichiarato è far uscire dallo stretto le 2.000 navi rimaste bloccate, con circa 20.000 marittimi a bordo che stanno esaurendo le scorte di acqua e cibo. Per questo motivo Trump l'ha presentato come un gesto umanitario. Il Pentagono ha però precisato che si tratta di una missione difensiva. Secondo il sito di informazione Axios, le navi della Marina statunitense non scorteranno fisicamente i mercantili, ma forniranno loro informazioni sulle rotte nominate. Teheran ha avvertito che qualsiasi interferenza sarà considerata una violazione del cessate il fuoco.
In Libano l'esercito israeliano ha diramato un ordine di evacuazione per altri 4 villaggi nel sud del paese. Ai cittadini è stato ordinato, sotto minaccia di attacco, di spostarsi ad almeno 1000 chilometri di distanza. Quella di ieri è stata un'altra giornata di bombardamenti. L'aviazione israeliana ha colpito diverse città nel sud, si contano almeno 20 morti. Hezbollah intanto rivendica una decina di operazioni contro le truppe israeliane.
Questa notte un drone ha colpito un edificio residenziale a Mosca, non risultano persone ferite. Secondo le autorità locali, Kiev intanto ha rivendicato lanci di droni sulla capitale russa. L'attacco arriva a pochi giorni dalla festa russa del 9 maggio, che quest'anno prevede celebrazioni in tono minore proprio per il timore di raid ucraini. Il Cremlino aveva proposto a Kiev una tregua in occasione dei festeggiamenti, al momento non si è trovato nessun accordo.
La deputata Marianna Madia ha deciso di lasciare il Partito Democratico, lo dice l'ANSA in base a fonti parlamentari. Madia dovrebbe approvare al gruppo di Italia Viva. È stata ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione tra il 2014 e il 2018 nei governi di Renzi e Gentiloni. Appartenente alla cosiddetta ala riformista, è da tempo che Madia aveva manifestato disagio nel PD di Elly Schlein, in particolare sulla politica estera. Fece notizia a marzo quando aderì alla mozione dei centristi di Italia Viva, Azione e Più Europa.
Verrà inviato oggi a Palazzo Chigi il verbale sul padiglione della Russia alla Biennale di Venezia. Da una parte il resoconto degli ispettori inviati dal ministro Giuli, dall'altra le risposte dei vertici della Biennale presieduta da Buttafuoco. Due i punti cruciali: i finanziamenti sospesi della Commissione Europea in vista di chiarimenti sulla possibile violazione delle sanzioni contro la Russia. L'altro punto, il fatto che la Russia sia stata o meno formalmente invitata, questo la Fondazione Biennale lo ha negato. È tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9:30.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A11, rallentamenti e code verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretore, tra Pistoia e Bivio con la 1 in Fipiri, rallentamenti in direzione Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci. Rallentamenti anche in carreggiata opposta tra Firenze Scandicci e Scandicci. Siamo al traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà Bagno a Ripoli in settimana al via Igetti per la sede tranviaria in via Poggio Bracciolini. Le lavorazioni sono preliminari alla posa dei binari. L'intervento viene effettuato da domani 5 maggio in orario notturno. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. Ci vediamo giovedì. Le presentazioni di libri in Mediateca Toscana. Il giovedì alle 16.30 via San Gallo 25, Firenze. Ad ingresso libero. 7 maggio, George Lucas, Il mito dell'immagine, di Ciro Mesti. Interviene il critico Daniele Marseglia. 28 maggio, Lady Cinema va in Corea, di Caterina Liverani. Alla presenza della coreanista Veronica Croce e letture dal vivo dell'attrice Emanuela Mascherini. 11 giugno, Kiss with a Fist, il cinema di Karin Kusama, di Mariano Mesti, in dialogo con l'esperta di cinema Federica Paghi e Lorenzo Cracolici di horroritalia24.it. Modera la giornalista e curatrice Elisabetta Vagaggini. Info mediatecatoscana.it.
La democrazia del corpo, spettacoli e performance da febbraio a maggio a Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze. Info biglietteria cango@gmail.com.
Giovedì 7 alle 20 e venerdì 8 alle 19, la compagnia AXE di Giulianna Anzillotti in La Terra non può fare a meno del cielo, una coreografia che esplora l'anelito dell'elevazione spirituale dell'uomo. I corpi diventano un ponte tra materia e trascendente, dando voce al desiderio di infinito di tutti. Controradio.
The ground. Surface echo and sound. Surface echo and sound. It lingers like a fingerprint. So cold it ain't. Melancholy never over it. Just cold. You strike the match, wearing your heart on your sleeve like a badge. And it all breaks down, it all breaks down. Get on your knees and kiss the ground. Surface echo and sound. Surface echo and sound. Like a fingerprint, so cold it is. Melancholy never over it. So cold it is. If you're feeling like a counterfeit, just cold.
Le 8.40, bentrovati in questo segmento della Newsline di questa mattina, di questo lunedì 4 maggio 2026. Andiamo a parlare della Global Sumur Flottiglia da una parte, andiamo a parlare di diritto internazionale più in generale, lo faremo tra poco anche con il coordinatore delle campagne della rete italiana Pace e Disarmo, anche perché in queste ore si svolge una conferenza a New York sul trattato di non proliferazione nucleare. Però prima partiamo da Creta, partiamo dalla testimonianza dell'attivista fiorentina Antonella Bundo a bordo di una delle imbarcazioni. Che cosa è successo? Ci racconta tutto Antonella Bundo. Buongiorno Antonella.
Buongiorno, buongiorno Raffaele. Poi io sono qui insieme a un altro di Firenze, Massimiliano, dopo ve lo passo per un saluto.
Volentieri.
E no, attualmente siamo in questo Aeraklion, nel centro anarchico autogestito che ci sta ospitando, Evangelismos, e siamo qui insieme a chi è rimasto dei 175 sequestrati e sequestrate, e aspettiamo il tempo migliore per poter raggiungere il resto della flottiglia e proseguire verso Gaza. Per il momento abbiamo visto, abbiamo ascoltato anche i racconti dei compagni e le compagne che sono state torturati, picchiati, vediamo i segni da nasi rotti a, anche sulle gambe, segni di spari con proiettili a sale, gente, insomma, anche solo psicologicamente sicuramente molto provati e provate, e la cosa che ci sconcerta è il fatto che sappiamo che proprio fuori ora siamo, il resto della flottiglia è in un porto, in una rada che aspetta, cioè le barche che sono rimaste, le altre barche nuove che raggiungeranno la flottiglia sono in zona, non sono qui chiaramente a Heraklion, sono in una rada, in un posto sicuro, aspettando che passi la, ora diciamo, maltempo più che bufera o tempesta in questo momento, e niente, l'intenzione è quella chiaramente di continuare, però vediamo che nelle acque, noi ora siamo in acque territoriali greche, sembrerebbe esserci ancora la nave prigione israeliana nelle acque internazionali, come ad aspettare la ripartenza della flottiglia. Noi chiaramente ripartiremo prendendo tutte le, come si può dire, tutte le accortezze possibili per non cadere, insomma, nelle grinfie di Israele nuovamente. Chiediamo però, molte di queste barche non solo battono bandiera italiana, dunque io, essendo cittadina italiana, chiedo anche per quello che ci sia una che ci sia, prima ancora che si riparta, che ci sia una dichiarazione ferma del nostro governo, dire che persone che stanno navigando in acque internazionali a portare aiuti umanitari a una popolazione estremata, decimata, a una popolazione sotto assedio, non può assolutamente rischiare in nessun modo di essere imprigionati, sequestrati nuovamente da Israele. E questo è inaccettabile.
Antonella, quanti siete a Heraklion e qual è il programma? Pensate di ripartire a breve, di raggiungere le altre navi della flottiglia?
Sì, forse allora non mi sono spiegata. Allora, a Heraklion siamo noi 12 che siamo stati recuperati dalla Open Arms, insieme a chi è rimasto dei 175. Alcuni in realtà hanno già raggiunto, per dare una mano, hanno già raggiunto il porto dove ci sono la rada, insomma, dove sono le altre barche. Attualmente a Heraklion saremo rimasti una sessantina, forse, o forse anche qualche cosa di più.
Sì,
e aspettiamo il buon tempo per poi dopo raggiungere. È anche difficile, no? Da terraferma con i dinghi, con i gommoni, che ce ne, raggiungere le barche che sono in rada. E comunque anche lì in rada saremo lì ad aspettare il bel tempo, no, però diciamo che passi il maltempo.
È chiaro. Sulla ripartenza mi hai già detto, mi riferivo, come dire,
fra un paio di giorni dovremmo ripartire. Sì, scusami, chiedi, forse non ho sentito bene la domanda.
No, dicevo, sulla ripartenza ci hai detto c'è apprensione per Tiago e Saif nel frattempo che sono stati portati in Israele.
No, non solo apprensione, c'è tanta rabbia e chiaramente sì, tanta apprensione, però anche lì, e questo è l'appello che finale, insomma, che volevo fare, che è la cosa più importante. Ora, in questi giorni, sappiamo che Saif è anche palestinese, ma ha la nazionalità anche svedese, spagnola, e che la nave sul quale è stato, la barca sul quale è stato sequestrato è italiana. questi governi si devono muovere, perché Saif in particolare, ma sicuramente anche Tiago rischia molto, ma Saif con queste nuove leggi che conosciamo e non voglio nemmeno nominare, che hanno fatto in Israele, rischia veramente tanto se passa un'accusa ridicola come quella di terrorismo. Noi non siamo assolutamente terroristi, nessuno di noi, e penso che questo sia chiaro. Però queste sono le accuse e speriamo che vengano smontate. E ora è il momento, infatti ieri abbiamo fatto una manifestazione qui a Heraklion. Se vuoi ti passo velocemente Massimiliano, magari dice due cose della manifestazione di ieri.
Come no, volentieri, grazie. Buongiorno Massimiliano.
Buongiorno a tutte e tutti. Volevi... Sono Massimiliano, prego, Massimiliano Del Moro, delegato della SOMSIS Giamo GKN.
Massimiliano, raccontiamo della manifestazione di ieri.
Ma è stata una manifestazione abbastanza partecipata, insieme ai rappresentanti e le compagne della Global Smooth Flottiglia. Erano presenti molti giovani e comunque abitanti di Creta, e anche gente venuta da fuori, delegazioni venute da fuori. E quindi quello che voglio dire, sarò molto breve, è che chiediamo fortemente l'immediata liberazione dei compagni Tiago e Saif, che sono ingiustamente imprigionati nelle carceri israeliane.
Massimiliano, grazie anche a te per la tua testimonianza.
Grazie a voi.
Antonella Bundu, grazie per questo collegamento. Grazie davvero. Antonella,
grazie,
buona giornata. Buona giornata. Questo è il riferimento, come dire, alle questioni che riguardano quanto sta accadendo nel Mediterraneo, il diritto internazionale, la richiesta, l'abbiamo sentito prima da Antonella Bundu, di un'azione da parte del governo italiano in merito alla tutela dei diritti dei cittadini italiani. Un momento molto difficile, un momento molto complesso, come sappiamo, in un momento dove le spese militari mondiali raggiungono un record storico, e in un momento in cui a New York si tiene la conferenza del trattato di non proliferazione per quello che riguarda il disarmo nucleare. Della rete italiana Pace e Disarmo saluto e ringrazio Francesco Vignacca. Buongiorno Francesco, ben trovato. Francesco, se, come dire, vuoi aggiungere anche tu una riflessione su quello che sentivamo da Creta, dalla Global Smooth Flottiglia, se vuoi aggiungere una tua notazione, poi ti chiederò di quello che è successo a New York.
Sì, diciamo che poi ciascuna situazione di conflitto ovviamente ha degli impatti sulla popolazione civile, che sono le cose più preoccupanti, più problematiche, e vediamo che c'è sempre un aumento di questo, nonostante l'aumento della spesa militare, secondo chi regge il mondo dovrebbe garantirci più pace e sicurezza. Capite bene che non è vero. È ovvio che poi ogni conflitto, ogni situazione ha delle dinamiche particolari, che dipendono da qual è il contesto, quali sono le decisioni, chi sono gli attori in gioco. La cifra purtroppo che contraddistingue tutte queste situazioni è, da un lato, e lo stavate dicendo, l'avete giustamente detto anche nel passaggio, diciamo, a più voci, un assoluto disprezzo del diritto internazionale, che ormai non conta più niente. Appunto, la gente può fermare altre barche di altre nazioni in acque internazionali senza che nessuno poi si lamenti, salvo poi magari lamentarsi in altre condizioni, in altre situazioni. Quindi questo è un problema, perché poi se tu vai a minare il diritto internazionale, le regole, non c'è più giusto e sbagliato, quindi anche tutti i retorici appelli alla pace giusta diventano veramente solo vuoti, perché giusto o sbagliato non è un concetto assoluto, dipende da quello che decidiamo insieme, cosa sia giusto o sbagliato. Quindi questo è il primo elemento. Il secondo elemento ovviamente è che, e questo vale per il contesto di Israele, quello che sta facendo in Palestina, sia Cisgiordania che Gaza, ma pensiamo alla situazione del Sudan, pensiamo ancora alla situazione della Siria, della Libia, del Congo, di tutti quegli altri conflitti, dell'Ucraina ovviamente, dimenticati o meno, che c'è veramente l'impatto sui civili, cioè tutte quelle che sono magari scelte di giochi politici, di interessi economici, di interessi del complesso militare, industriale e finanziario, si riversano sulla popolazione civile, che, come è esemplificato nel caso emblematico appunto di Gaza, a cui addirittura è negato l'accesso all'aiuto umanitario, cioè quindi qui non stiamo parlando di trovare libertà, trovare spazi, democrazia, ma nemmeno il basilare aiuto umanitario viene garantito, e questo ovviamente è la devastazione della guerra nel nostro tempo, nella nostra epoca.
Francesco, abbiamo l'opportunità di poter fare una riflessione con te su una notizia che in Italia non mi sembra abbia avuto al momento grande spazio. Mi riferisco a quello che accade dal 27 aprile scorso al prossimo 22 di maggio, cioè a New York, presso la sede delle Nazioni Unite, l'undicesima conferenza di revisione del trattato di non proliferazione delle armi nucleari. Voi questa cosa la state seguendo con grandissima attenzione, diciamo così, no? Come da vostra storia.
Sì, certo, perché noi lavoriamo sul tema del disarmo nucleare da tempo, abbiamo aiutato la campagna internazionale ICAN ad elaborare il trattato di proibizione delle armi nucleari, che è il completamento del TNP. Il TNP nasce negli anni 60, quando anche le grandi potenze, l'allora Unione Sovietica e gli Stati Uniti, si rendono conto che la proliferazione nucleare sarebbe stata drammatica. Si prevedeva che nel giro di una ventina di anni 40 paesi potessero accedere all'arma nucleare, altro che solo l'Iran, no? Si dice adesso l'Italia aveva un programma di armi nucleari, tanto per...
Abbiamo perso Francesco Vignarca, cerchiamo di recuperarlo, perché
di poter mantenere le armi nucleari, ma tutti gli altri decidono di non farlo. Però c'è un altro pezzo che non è mai stato, la seconda gamba del trattato non è mai stato applicato, quello del disarmo. Cioè si diceva, va bene, tu adesso puoi tenere le armi nucleari, ma ti impegni, e questo lo dice l'articolo 6 del trattato, a negoziare in buona fede un disarmo nucleare completo, che non c'è stato, è stato solo parziale, derivante dalla fine della guerra fredda, è stato comunque importante, siamo passati da oltre 70.000 testate alle 12.500 attuali. Il problema è che negli ultimi anni sta riprendendo un accesso all'arma nucleare, tutte le potenze nucleari stanno modernizzando i loro arsenali, e in più la situazione internazionale porta a ipotizzare addirittura una nuova proliferazione, cioè paesi che vogliono accedere alle armi nucleari, e non sto parlando solo dell'Iran, sto parlando anche di ipotesi di atomica tedesca, i paesi nordici della Scandinavia stanno ipotizzando le armi nucleari loro. Macron fa un annuncio davanti al sommergibile nucleare, le Temerere, dice io posso dare l'ombrello nucleare francese ad alcuni paesi europei, l'Arabia Saudita vorrebbe il nuclear sharing, cioè la condivisione nucleare col Pakistan, la Russia ha spostato armi nucleari in Bielorussia, quelle che sono presenti in Europa, anche in Italia, sono state modernizzate. Ecco, siamo di fronte davvero a un pericolo enorme. Purtroppo il TNP, il Trattato di Non Proliferazione, da anni non funziona.
Ma Francesco, a questo proposito, perdonami se ti interrompo, sì. Questo accade perché praticamente le potenze nucleari usano anche queste conferenze, questi incontri di cui stiamo parlando, diciamo, per simulare il rispetto degli obblighi di disarmo,
ma poi nella pratica non si fa niente.
Ma poi nella pratica
da 20 anni non riescono nemmeno a votare il documento finale, cioè, capite bene, non sono d'accordo neanche su cosa dire come comunicato, figuriamoci sui contenuti del trattato, sulle situazioni concrete che dovrebbero mettere in pista per il disarmo.
Ecco, sono 5 anni in realtà che esiste un trattato sulla proibizione delle armi nucleari, 5 anni.
Esatto, è quello che abbiamo promosso noi, e la cosa importante, e lo stiamo sottolineando anche in questi giorni con le nostre organizzazioni che intervengono a New York, venerdì è stato rilasciato una dichiarazione di tutte le campagne europee proprio sulla preoccupazione di queste spinte al nucleare europeo che ci sono, ma il TPNW, cioè il Trattato di Proibizione delle Armi Nucleari, è un cambio di paradigma. Perché? Perché tutti i trattati precedenti, comunque utili e importanti, come dicevo, sono stati negoziati sotto l'idea della strategia internazionale, cioè erano dei trattati che avevano come punto di partenza le preoccupazioni degli stati, le preoccupazioni delle relazioni internazionali, degli accordi, delle strategie. Invece il nostro trattato parte dalle persone, parte da un'iniziativa umanitaria, e quindi si collega a quello che dicevo prima sul diritto internazionale, cioè parte dall'idea che siccome le armi nucleari non sono armi che se usate andrebbero a impattare solo i territori di chi fa la guerra, ma avrebbero un impatto globale, perché l'inverno nucleare porterebbe a miliardi di morti come impatto oltre alle radiazioni eccetera, allora è responsabilità di tutti dire no, e tutti hanno titolo di dire no, anche i paesi piccoli, anche i paesi che sono stati soprattutto colpiti dai test nucleari, pensiamo al Kazakhstan, pensiamo alle isole Marshall, pensiamo all'Algeria, pensiamo a tutte quelle situazioni ovviamente di con popoli di solito più deboli, più fragili, indigeni, che sono stati utilizzati come cavie. Allora, questo è un elemento fondamentale, e infatti il TPNW è il primo trattato internazionale di disarmo che al suo interno ha anche delle prescrizioni sui rimedi ambientali, cioè come curare l'ambiente colpito dai test, sui ristori alle popolazioni locali. Cioè è un trattato che non considera le armi nucleari solo il giochetto dei potenti, ma come il pericolo esistenziale per l'umanità che è e che sono. E non è un caso che lo abbiano ricordato questa cosa gli Ibakus, cioè i sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki, che sono intervenuti a New York l'altro giorno, e l'abbia ricordato anche lo stesso Antonio Guterres, che ha un po' giustamente strigliato i paesi nucleari, le grandi potenze, perché forse non tutti sanno che, facciamo una cosa a stile settimana enigmistica, il 5 gennaio del 2022, cioè pochi, un mese e mezzo prima dell'invasione russa dell'Ucraina, che poi ha ridato via invece a tutta questa retorica nucleare, le cinque potenze nucleari, quindi non i pacifisti, non Rete Pace e Disarmo, hanno diffuso un documento che diceva: una guerra nucleare non potrà mai essere combattuta, perché tanto nessuno potrà mai vincerla, non serve a niente, neanche militarmente. Ecco, da lì bisogna ripartire. L'hanno detto loro ed è evidente a tutti. Bisogna avere il coraggio di farlo, ed è per questo che anche noi chiediamo all'Italia: abbi il coraggio di farlo. Continui a ripetere retoricamente che vorresti un mondo libero dalle armi nucleari, ma non fai niente, metti bastone fra le ruote al trattato sulla proibizione delle armi nucleari, fai solo interventi retorici, non ti liberi delle armi nucleari statunitensi che abbiamo sul nostro territorio. Ecco, questi sono passi che il nostro paese potrebbe fare. Certo, non da solo garantirà il disarmo nucleare globale, ma ciascuno deve prendersi il proprio pezzo di responsabilità.
Il trattato sulla proibizione delle armi nucleari è un naturale sviluppo, diciamo così, a completamento del trattato di non proliferazione, che compie 56 anni. Tra le altre cose, questo trattato sulla proibizione rappresenterebbe uno strumento vincolante per mettere fuori legge tutte le fasi, diciamo, dello sviluppo, la produzione, lo stoccaggio, il trasferimento, l'uso, la minaccia d'uso delle armi nucleari. Francesco Gagliarca,
sapete perché è importante, prego, che esista? Anche se per ora è stato firmato e ratificato comunque da più di 95 paesi, che sono più della metà del mondo, ma non ancora purtroppo né dalle potenze nucleari né da chi sta sotto l'embargo delle potenze nucleari. Ma la stessa esistenza del trattato è cruciale. Perché? Perché per anni noi ci siamo sentiti ripetere dai paesi che lo facevano ovviamente in cattiva fede: ah, a noi piacerebbe un mondo libero dalle armi nucleari. Pure la NATO ha iniziato a dire nei suoi documenti: noi vogliamo un mondo libero dalle armi nucleari, però ci teniamo le nostre. E la scusa era: non esiste una regola per farlo. Ecco, sarebbe bello, ma non possiamo farlo. Invece adesso la regola c'è. Il trattato ha anche dei gruppi di lavoro di scienziati che dicono come poterlo fare, che tipo di tempi ci vogliono, che tipo di controlli. Cioè non è solo un trattato che dice in generale liberiamo le armi nucleari, ha delle prescrizioni molto concrete, ha un piano di azione di 50 punti che è stato sviluppato alla prima conferenza di Vienna. Cosa vuol dire? Vuol dire che esiste un'alternativa vera, e a questo punto se i paesi non la intraprendono, non la scelgono, non è per una inesistenza di questa strada, ma per la loro cattiva volontà. E capite che già questo cambia tutto, perché ti toglie gli alibi, diciamo smaschera le ipocrisie di chi in realtà dice di voler eliminare i nucleari, ma nel suo cuore pensa di no. Ecco, allora, già che l'esistenza di questo trattato in tal senso è fondamentale, perché toglie tutti gli alibi che purtroppo continuiamo a sentire a dire da troppo tempo.
Francesco Vignarca, Rete Italiana Pace e Disarmo, grazie davvero per queste tue riflessioni e informazioni. Buona giornata, buon lavoro a te.
Grazie a voi, a presto, grazie.
La pubblicità, torna Chiara Brilli per l'ultima parte della Newsline. Tra pochissimo, restate con noi.
La Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
25% di sconto sui prodotti a marchio Coop. Ma sì, nei punti vendita Coop Fi fino al 30 giugno. Ogni 15 giorni, su un reparto diverso. Dal 2 al 15 maggio, lo sconto è sugli articoli per l'igiene della casa e della persona. Detersivi e prodotti per la pulizia, pannolini, assorbenti, saponi, creme, dentifrici e tanto altro. Quale sarà il prossimo reparto in promozione? Scoprilo sull'app Coop Fi o su coopfirenze.it. Iniziativa valida per i soci Unicoop Firenze.
Coop Fi, conviene sempre, ovunque.
Con Autolinee Toscane. Prossimo appuntamento mercoledì 6 maggio su Controradio.
Il mondo dei media è cambiato. La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è oggi la punta più avanzata della cross-medialità in Toscana. La radio in FM, DAB e streaming. Controradio TV su web e social. Le dirette audio, video dagli eventi, le produzioni di podcast tematici.
E ancora TIF, il canale video social di informazione, i profili Facebook, Instagram e YouTube Controradio e il sito controradio.it.
Controradio Cross Media raggiunge oltre 400.000 contatti ogni giorno. Un pubblico attento, coinvolto, da sempre interessato a ciò che accade sul territorio.
Vuoi promuovere la tua attività e far crescere la tua visibilità in Toscana? Scrivi a crossmedia@controradio.it. Abbiamo soluzioni su misura per te.
I media e la comunicazione sono cambiati. Controradio Cross Media è il nuovo modo di comunicare.
Sono Otis, studente Meta. Qui la formazione è pratica e in laboratorio. Utilizziamo degli strumenti e software professionali per il settore moda. Ci formiamo in maniera diretta e concreta. Al Meta puoi vivere da subito la tua passione per questo lavoro.
ITS Meta Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS Meta Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.meetacademy.it.
Controradio.
Cinque minuti, torniamo in Newsline e proseguiamo un viaggio che ha preso vita, è tornato nella sua quarta edizione dalla fine di aprile, un viaggio tra le meraviglie del sapere. Parliamo della quarta stagione del podcast Spazi di Scienza, quelli della Rete Toscana dei Musei Scientifici. Fa parte della Rete Toscana dei Musei anche il Giardino di Archimede. Salutiamo il presidente, il professor Giorgio Ottaviani, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
buongiorno e un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Professor Ottaviani, innanzitutto una valutazione sullo strumento dei podcast dal punto di vista divulgativo per far conoscere appunto quali sono i patrimoni, i tesori inaspettati, forse anche appunto poco conosciuti e affascinanti della rete dei musei scientifici.
Il podcast è uno strumento che si sta diffondendo sempre di più per la sua flessibilità. Uno lo può ascoltare in tante situazioni, seduto, camminando, fuori, e riesce a trasmettere il senso anche di racconto di qualche cosa. Con questi podcast la nostra rete vuole cercare di raccontare degli episodi di scienza.
Ecco, quest'anno si sviluppa attorno ai quattro elementi: fuoco, acqua, terra ed aria. Come li avete pensati, articolati, in coppia, in sinergia, diciamo, rispetto ai soggetti coinvolti?
È vero, è vero. E siamo infatti 8 musei che si dividono a coppie: 2 sul fuoco, 2 sull'acqua, 2 sulla terra e 2 sull'aria. Naturalmente può sembrare un po' curioso che ora ci rifacciamo a questi 4 principi della filosofia antica, che sono per molti versi superati, però vede, cerchiamo di raccontare il metodo scientifico che cerca proprio di spiegare la realtà in base a pochi principi, a poche leggi, e quindi c'ha un senso rifarsi a queste 4, a questi 4 elementi. E si comincia con il fuoco. E chiunque può già collegarsi a Spazi di Scienza e trova 2 podcast sul fuoco, e a breve arriveranno gli altri, acqua, terra, aria, e la previsione di concluderli nei mesi di maggio e giugno, tutte 8 le uscite.
E lo ricordiamo, dal punto di vista della fruizione, i podcast sono ascoltabili su tutte le principali piattaforme: Spotify, Spreaker, hanno un titolo costituito da una sola parola identificante appunto del contenuto. Dicevamo, i primi 2 già fruibili, in particolar modo il secondo vede proprio il Giardino di Archimede, un museo per la matematica, come protagonista.
Sì, sì, sul fuoco il primo, permetto insomma di certo, citarlo molto volentieri, si chiama Lente ed è a cura del Museo Galileo. Il secondo racconta proprio della figura di Archimede da parte del Giardino di Archimede, un museo per la matematica, una figura per certi versi leggendaria. Nel podcast abbiamo anche giocato un pochino con questa leggenda, dove alcune delle cose attribuite ad Archimede, che difende la città di Siracusa, sono probabilmente leggendarie, ma altre invece sospettiamo che possano seguire davvero dalle sue capacità matematiche. Aveva messo un po' al servizio della città il suo genio matematico, in particolare la legge della leva e la famosa leggenda degli specchi ustori con la riflessione, che si racconta che incendiavano le navi romane.
È sfidante anche per voi raccontare con appunto il linguaggio anche della sintesi sonora tutte queste nozioni, notizie e anche scoperte, dicevamo?
Sicuramente sì, ma non per niente siamo una rete di musei, che quindi tutti 8 vogliamo divulgare la scienza, e il senso di questi podcast è anche un invito a visitare i musei, e nei musei con maggiore approfondimento c'è una divulgazione scientifica per cercare di renderla accessibile e quando possibile naturalmente anche divertente. Un invito che la scienza è una delle componenti fondamentali della nostra cultura. E mi faccia dire, anche la sinergia tra questi 8 musei è importante, di fare rete insieme. Ciascuno occupa e approfondisce un aspetto, ma siamo legati insieme tutti 8 dal metodo scientifico. E colgo l'occasione di ringraziare in questo la Regione Toscana, che ha sempre supportato e supporta anche quest'anno le iniziative della rete, in particolare questa dei podcast.
E allora vogliamo ricordarli anche gli altri, sull'acqua si concentreranno il Museo della Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze, il Sistema Museale d'Ateneo di Firenze, in particolar modo la Specola, poi ci sarà l'elemento terra con il Museo del Tessuto di Prato, il Museo Italiano di Scienza Planetaria di Prato e l'elemento aria con il Museo Leonardo da Vinci e il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno. Quarta stagione dei podcast Spazi di Scienza, già fruibili sulle piattaforme Spotify e Spreaker, naturalmente gratuiti. Grazie al professor Ottaviani per essere stato con noi.
Grazie a lei, arrivederci. Le 9:15 minuti, andiamo a conclusione della nostra newsline con un focus dedicato a una call veramente, veramente interessante come opportunità per 12 aspiranti registi e registe. Stiamo parlando della residenza artistica per lo sviluppo del cinema documentario in scadenza il 15 maggio, Ulisse, ideata da regista Samuele Rossi, che è in collegamento con noi. Ben trovato, buongiorno.
Ciao, ciao a tutti, buongiorno.
Due parole su Samuele Rossi, regista toscano candidato ai Nastri d'Argento 2025 e Davide di Donatello per il miglior documentario Prima della fine, gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer. Ha appena terminato le riprese dell'ultimo film Se venisse anche l'inferno. Questo progetto residenziale come si inserisce come opportunità anche per un ricambio generazionale in termini di opportunità su un fronte, quello documentaristico, che è veramente intercettato come interesse anche dal pubblico?
Sì, guarda, è molto semplice. Io ho un percorso di quasi 20 anni, a un certo punto mi sono reso conto di voler mettere un po' a disposizione le mie esperienze, la mia conoscenza del percorso, del panorama cinematografico, di mettere a disposizione delle nuove generazioni. Penso sia un atto non solo dovuto ma anche fondamentale per la crescita del nostro cinema. E con la mia società, i Film Visivi, abbiamo creato un'area formativa, questo ormai diversi anni fa, e la Residenza Ulisse è un percorso che da quel seme che abbiamo lanciato ormai 10 anni fa è diventato il nostro progetto di punto, ovvero una residenza quasi permanente. Siamo alla seconda edizione, abbiamo cominciato lo scorso anno, ma che vuole andare a colmare un vuoto, il vuoto di poter creare uno spazio dove le nuove generazioni, i giovani che si vogliono avvicinare a una parte del mercato cinematografico, che ovviamente è molto... molto complesso, molto difficile, il cinema del reale, il cinema documentario, spesso è anche ancora più difficile nel cinema di finzione, intercettare le possibilità di affermarsi, di poter raccontare una storia. Ecco, in questo spazio noi per 5 mesi creiamo un percorso di didattica, di esperienze, di tutoraggi, di laboratori che aiutano le nuove generazioni a capire meglio i meccanismi del cinema documentario e farne un linguaggio proprio.
Ecco, dicevamo, il 15 maggio la scadenza, manifatturedigitalicinema.it, tutte le informazioni, moduli di iscrizione, perché è bene avere il contesto e la cornice di riferimento per una residenza artistica che avrà luogo, e lo ricordiamo, completamente gratuita perché finanziata dal programma regionale Fondo Sociale Europeo in Toscana nel corso di 5 mesi.
Sì, guarda, non solo è gratuito, questo lo dico perché a volte... sembra ovviamente un fatto già importante e fondamentale, soprattutto in un contesto storico economicamente molto complicato, ma è anche una residenza, un progetto formativo che vuole andare a coprire le spese di chi venendo da più lontano, che non sia il territorio toscano, voglia appunto partecipare. Quindi è anche una residenza che si propone di supportare concretamente le possibilità dei giovani e delle giovani che vogliono avvicinarsi e provare il cinema, e nello specifico il cinema documentario e il cinema del reale. Questo, ecco, è un modo davvero concreto di mettersi accanto alle nuove generazioni e accompagnarle in quel periodo che anche per me fu molto difficile, quella dell'uscita magari da un percorso didattico, scolastico, accademico, universitario, e andare a capire come fare il passo che poi ti traghetta a diventare un professionista del settore, del mercato cinematografico. Quelli sono gli anni più difficili, gli anni dove spesso ti perdi, dove non riesci a mettere a fuoco le giuste relazioni, il giusto approccio, a chi chiedere, dove andare. Ecco, in questo senso la Residenza Ulisse vuole essere anche uno spazio dove mettere a fuoco meglio, dove aiutare le nuove generazioni ad avere lo sguardo giusto, corretto, a leggersi meglio e a capire anche quale tipo di regista voler diventare, che anche quella è una domanda difficilissima e che è anche quella oggetto del percorso che faremo all'interno della residenza. Quindi non è solo sviluppare un progetto documentario dall'A alla Z, arrivare alla fine della residenza con un progetto concreto da proporre al mercato, ma anche capire meglio l'identità registica, l'identità autoriale, l'identità creativa che si vuole avere una volta che ci affacciamo sul mercato.
Quindi non solo, diciamo, la famosa cassetta degli attrezzi, no? Dall'idea alla scrittura alla preparazione di tutti i materiali creativi e produttivi, ma anche veramente un'analisi e anche degli interrogativi da porsi rispetto ai propri desiderata, alla propria vocazione sul fronte appunto documentaristico.
Sì, guarda, per me è stata il nostro è un settore, un mondo, forse anche tutti i settori, diciamo, io posso parlare del cinema, dove spesso quando si parte, che uno ha 18, 20 anni, 22 anni, ha grandi maestri davanti, ha grandi esempi, si fanno grandi nomi, ma poi c'è una domanda centrale che non può avere la risposta, cioè la risposta non può nascere ovviamente esclusivamente dagli esempi, dai grandi maestri che leggiamo sui libri o di cui guardiamo i film, ma deve nascere ovviamente per quello che siamo, per quello che effettivamente possiamo raccontare, ed è qualcosa di enormemente diverso dalla passione che possiamo avere per un regista o per un tipo di film. E quindi è necessario, quando si è giovani, ed è anche più difficile mettere a fuoco quel tipo di risposta, chiedersi, ok, quale percorso voglio fare, che tipo di storia voglio raccontare, che tipo di racconto del mondo voglio fare. E quella per un regista è una domanda, sono domande essenziali che costruiscono l'identità del tipo di regista che uno vuole o può voler diventare. E diciamo, occasioni come la Residenza Ulissa rappresentano proprio questo, cioè uno spazio più protetto, con un passo diverso che non sia la frenesia del mercato, della professione, dove mettersi con calma, con esperti, con professionisti che hanno già vissuto quel percorso e quindi si sono già posti quelle domande, in modo molto umano, ancor prima che professionale, porsi quelle domande, aiutare a scavare dentro noi stessi per capire effettivamente che tipo di percorso creativo, artistico, professionale vogliamo fare. Perché a volte si comincia, ma non si è messo davvero a fuoco l'obiettivo che si vuole avere. E quindi noi ripartiamo da zero in qualche modo, ripartiamo da porsi le domande centrali per poi costruire il tipo di percorso creativo di cui ovviamente un film documentario, qualsiasi film, ha necessità.
E allora ricordiamo questo viaggio della Residenza Artistica Ulisse, la scadenza per inviare la propria candidatura il 15 maggio, un progetto che è promosso da Echivisivi, sostegno di Fondazione Sistema Toscana, Ministero della Cultura e SIA, in collaborazione con Giovani Sì e Festival dei Populi e Greenwich, ideato da Samuele Rossi, che ringraziamo e salutiamo. Grazie e buon lavoro, Samuele.
Grazie a voi, buona giornata a tutti e buon cinema.
Up in the blue sky, but I do. I don't know why. You say you love me in the way you say you do, but I know why I love. Yes, I know why my love. It's all because of human beings just like you. It's all because of human beings just like you. What do I spy? The hidden evil that is lying takes you. Tremble at love and kindness shining through, but
Vogliamo darvi una segnalazione in conclusione di Newsline. Si inaugura oggi alle 15.30 la mostra itinerante Colorando il buio presso il Giardino della Menta, convenzionato con l'ASL Toscana Centro in via Pasquale Villari 12 a Firenze. Ci saranno vari interventi, tra cui il presidente della Fondazione Caponnetto Salvatore Calleri, Maurizio Pascucci, fior di Corleone. I quadri sono stati realizzati durante un evento Tempo Art nei giorni del 10 e 11 maggio 2025 a Suvignano, la tenuta confiscata alla mafia. Poi ci è arrivato un messaggio, una riflessione dopo l'intervista che abbiamo realizzato sui podcast Spazi di Scienza. Tutto molto bello e interessante, ma tra i podcast, le notizie da seguire in rete, i messaggi e tutto il resto, come fare ad avere tempo per essere concentrati sulla vita reale? Non è una critica, è che realmente non so come fate. E in realtà questo è un quesito che condividiamo con il pubblico in questa società, no? Così velocizzata in tutti i suoi strumenti, le sue attività e sollecitazioni. I podcast, però, diciamo la verità, sono uno strumento all'insegna della sostenibilità da questo punto di vista, perché sono veramente ad uso e consumo del tempo che il pubblico può dedicare loro, anche in contesti in cui magari può fare altro o non fare, bellamente stando su un prato in un contesto di pausa e ascoltarsi un bel approfondimento, cosa non male in termini di lentezza e profondità allo stesso tempo. Sono le 9:26 minuti, terminiamo qui il nostro spazio informativo locale di oggi, aggiornamenti e cronaca alle 12:45 e naturalmente sempre sui nostri canali crossmediali. Dalla redazione a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
Money real quick, I maxed out my